7, ribenvenuti, un bravo applauso. E... ciao ragazzi, come state? Stiamo rientrando, ci siamo tutti. Franci, sì, benvenuta sul palco.
Grazie mille.
Come è andato il tuo tour itinerante per il pubblico?
Allora, devo dire che tutti sono più alti di me.
Intanto.
Intanto, prima cosa. Poi ho visto gente che prendeva appunti.
Sì.
Infatti ho detto...
Chi prendeva appunti? Chi prendeva appunti? Vabbè, ma non è una cosa di cui vergognarsi. Lui è bravo.
Bravo. Bravo, bravo.
Oddio. Positivo.
E poi, comunque, la curva sud si fa sentire. E comunque molta gente interessata, molti ragazzi che erano lì con la bocca aperta ad ascoltare le presentazioni.
I professori invece come sono?
I professori, anche loro molto attenti, anche devo dire, attenti. Carpivano varie informazioni.
Va bene, allora, prima di ricominciare con la seconda fase, io voglio salutare le scuole che sono presenti, l'Istituto Comprensivo Statale 2 Carrare, Aldo Moro, eccoli! Il liceo classico Foscarini di Canaregio. Dove siete? Bravi. Poi c'è il Marco Polo d'Orsuduro di Venezia, liceo classico. Bravi. Però ragazzi, non potete fare boh, state calmi un attimo lì. Il liceo scientifico Enrico Fermi di Padova. Queste sono le prove. Bravo. Per l'applausometro, eh. Poi c'è l'ITIS Severi di Padova. Bravissimi. Da 90 Vicentina al Masotto.
Ah, qua. Bravi, bravi.
Pungolati. Poi c'è il liceo Berto di Mogliano Veneto da qualche parte.
Bravi, bravi.
E poi Francesca e ragazzi, abbiamo scoperto una cosa incredibile, cioè da Bassano ci sono due classi di docenti e basta, cioè non ci sono studenti, solo docenti. Il liceo Brocchi e l'istituto Fermi, andiamo a beccarli, dove siete?
Dove siete? Sulle mani.
Eccoli là, eccoli là.
Vado.
Incredibile, prima volta nella storia di Fame Lab una classe di professori.
Scherzando.
No?
No, stavo scherzando.
Dove sono?
Professori, sulle mani.
Da Bassano, fatevi vedere. Sono scappati a casa.
Sono scappati.
Sono sul ponte degli Alpini, già tornati. Va bene, cerchiamoli, okay. Dopo li vedremo.
Dopo
va bene,
cerchiamo.
Ok. Ragazzi, stiamo per entrare nella seconda fase. Siamo sempre in diretta su radio2.it, la web radio universitaria di Padova. In questa seconda fase vi spiego velocemente cosa succederà. Tra poco chiameremo sul palco tutti i concorrenti della prima fase e ho qui con me il verdetto della giuria, quindi vi dirò chi sono gli 8 finalisti di FameLab 2017 Selezione di Padova. Questi 8 finalisti vi presenteranno, questa la buttiamo via, vi presenteranno 8 nuove presentazioni, quindi cose diverse rispetto a quello che avete sentito prima, ma grandissima novità. Ci sarà l'applausometro perché, come vi ricordavo in apertura, i premi assegnati saranno 3. Il primo e il secondo candidato delle selezioni, il primo e il secondo, insomma, i vincitori delle selezioni di Padova per FameLab 2017 che andranno alla finale di Roma. E poi ci sarà il terzo premio che è il premio del pubblico, che lo diamo noi qui local di Padova perché sento che c'è il pubblico molto presente. Per cui per ogni esibizione vi chiederemo di applaudire, insomma esprimervi nella vostra magniloquenza per farci capire chi secondo voi è il candidato che vincerà questo premio. C'è Elisabetta che ha uno strumento pronto per registrare il vostro brusio, come si diceva alle scuole medie da me. Quindi siete pronti? No.
Ci siamo dimenticate due scuole.
Sì.
Il liceo scientifico Trondischio. Ah, ok.
Che sono 600 persone. Scusate ragazzi.
E liceo
no.
Quadri.
No,
non
sì.
Devo dirlo?
Sì, certo.
Ah, liceo Quadri di Vicenza. Oh. Così siamo a posto.
No.
Fatto il dovere.
Qui abbiamo fatto un piccolo spoiler perché i ragazzi del liceo Quadri ci presenteranno una cosa particolare dopo, quindi sono in prima fila qui, ma li vediamo dopo. Bene. Diamo inizio alla seconda fase, facciamo entrare tutti i candidati. Venite ragazzi. We'll be right back. venite, che sennò non ci state. Ok, ragazzi, allora questo è un momento particolare della giornata, perché dobbiamo purtroppo eliminare alcuni dei concorrenti che hanno fatto parte di questa gara. Ne rimarranno 8 di questi. Io vi chiedo, prima di dirvi i nomi di chi andrà avanti, un grandissimo applauso per i ragazzi, perché insomma è bello e divertente, ma non è facile, ve l'assicuro, stare qui a raccontarvi queste cose, a presentare. Bene, allora ragazzi, io chiamo i nomi di chi accederà alla seconda fase. Vi chiedo di fare un passo in avanti se sentite il vostro nome. Il primo candidato che passa alla seconda fase è Cristiano Fontana. Secondo finalista, Alessandra Lodi. Terzo finalista, per la giuria faccio tutto al maschile, così non ci sbagliamo, ma questo poi... Scossa, chi ha detto scossa? Pazzo furioso. Terzo finalista, Nicole Casali. Quarto finalista, Piero Romare. Quinto finalista, Paolo Munarini. Mi sono messo chiaramente dalla parte sbagliata a leggere i nomi. Ho un problema. Amplifon per me. 1, 2, 3, 4. Sesto finalista, Agnese Sonato. Settimo finalista, Alessandra Tognazzo. Ottavo ed ultimo finalista, e vi chiedo di fare poi veramente un applauso gigantesco per tutti quanti, Giulia Cini. Bravissimi ragazzi, un applausone anche ai agli altri concorrenti, bravissimi, bravissimi, grazie. Ok, scendiamo dal palco, bravissimi, così i finalisti vanno a prepararsi per la loro presentazione. Grazie mille, ancora un applauso, davvero bravissimi. Giuria, vi chiedo una cosa al volo prima di ricominciare. Com'è stata questa decisione? Dateci un po' di retroscena.
Allora, è stata abbastanza sofferta. Infatti stavo dicendo proprio ai miei vicini giurati che a me dispiace sempre per chi viene eliminato in questa prima manche. Sono una giudice, sembro cattiva, ma in realtà sono buona. E sono stati bravissimi, abbiamo cercato di essere equilibrati secondo i criteri che ci sono in questo contest.
Vogliamo anche un po' riassumere magari i criteri che usate, così ci capiamo.
Allora, intanto il contenuto, perché anche la scelta del contenuto è molto importante. Non solo, non è tanto il fatto che sia un argomento interessante, ma che sia anche un argomento giusto e adatto ai 3 minuti, perché non è solo l'interesse dell'argomento. Poi ovviamente c'è la chiarezza significa esprimere, farsi capire, non usare per esempio troppi termini tecnici,
sì,
e riuscire ad avere un filo logico che faccia seguire le persone che ascoltano e comprendere quello che la persona vuole dire. E poi il carisma lì è più difficile, perché si va anche a simpatia, si va anche a pelle, c'è poco da fare. Il carisma è qualcosa un po' più difficile da, da definire, però chiaramente il sapersi muovere sul palco, la simpatia, l'appealing, sono tutti cose importanti.
Ok, grazie mille. Se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, hanno detto tutto benissimo Caterina. Ok, un applauso alla nostra giuria, che anche loro secondo me non è che sia sempre semplicissimo, sono lì belli poltronati, però li vedo che scrivono parecchio. Bene ragazzi, allora vi ricordo che in questa seconda fase chiederò anche a voi di votare per ogni candidato, di esprimere il vostro parere. Quindi se siete pronti, io farei, se da là mi fanno cenno ok, sì, vedo che è tutto a posto, farei quasi tutto a posto, faremo entrare il primo finalista, seguiremo l'ordine che abbiamo seguito all'andata, così non sbagliamo mai. Ma come mai ci siamo dimenticati la scuola? Andiamo a chiedere scusa ufficialmente, Franci, là in fondo. Vai. Dei, ragazzi, che scuola ci siamo dimenticati? Mi sono dimenticato ancora.
Il liceo... lì, quello di Schio.
Quelle 6.000 persone
nessuno,
lì.
Nessuno alza la mano. Hanno fatto un caos prima. Siete voi. Siamo qui. Sono qui. Un parere? Avete già un concorrente che vi è piaciuto di più?
Certamente il nostro, quello di Schio.
Ah beh, giusto,
giocano in casa.
L'applauso.
Bravi.
Ma l'onestà, l'onestà non è facile. Va bene, ok, siamo pronti. Vi presento il primo finalista di FameLab 2017 Padova, Cristiano Fontana, benvenuto. Cristiano, vedo, aspetta che c'è un filo qua maligno, ecco. Segnalo che la potenza non è calata sulla mano. Allora, sentirete una presentazione diversa rispetto a quella che avete sentito prima. Cristiano, come prima, i 30 secondi, c'è questo suono bello qui. No, no. Quell'altro. Questo qui. Ok, e il gong quando finisce. Pronto? Sì. 3, 2.
Prova. Sì. Tennessee.
Tennessee, prova.
Prova.
Tennessee, ok. 3, 2, 1, vai!
Avete mai sentito parlare dei tre colori fondamentali? Qualcuno mi pare di sì. Vi siete mai chiesti perché ci debbano essere proprio tre colori fondamentali? Perché nel nostro occhio ci sono in realtà solamente tre tipi di cellule in grado di percepire la luce intensa, una per colore fondamentale. I tre colori fondamentali sono il rosso, il verde e il blu. Quindi tutti i milioni di bellissimi colori che vediamo attorno a noi in realtà si riducono alla somma di queste tre componenti a diverse intensità. Ora voi mi starete dicendo che vi sto rovinando tutta la magia dell'arte perché ho ridotto tutti i colori a tre semplici boccette. Beh, devo dire abbastanza, ma del resto io sono un fisico, a me piace semplificare le cose al massimo. E anche... come me, anche gli ingegneri, quando hanno sentito parlare di questi tre colori fondamentali, gli si sono subito rizzate le antenne. Hanno pensato, beh, ma se noi usiamo gruppi di tre lampadine di colori diversi, potremmo fare dei congegni che producono delle immagini colorate, luminose. E pensate che cosa meravigliosa sarebbe. Beh, il resto è storia, lo conosciamo tutti. In questo ambito, i LED... sono un congegno per emettere della luce e i LED sono fantastici. Sono stati inventati alla fine degli anni 50 e sono molto piccoli e consumano molta poca energia quando emettono la luce. Se vogliamo fare un paragone, ad esempio con una candela, emettono circa 1000 volte più luce di una candela a parità di energia consumata. Quindi sono veramente fantastici. Il problema è che inizialmente i LED potevano essere prodotti solo di colore rosso. Immaginatevi un mondo a luci rosse. Beh, al di là di queste cose qui, dopo qualche anno e qualche anno di studi, sono riusciti a produrre anche dei LED di colore verde. Beh, siamo a 2 su 3 dei colori fondamentali. Ci manca solo il blu. Ed effettivamente il blu è mancato all'appello per ben 30 anni. Pensate che hanno investito milioni di dollari per riuscire a produrre dei LED blu. Ed è per questo che 2 anni fa hanno dato il premio Nobel a 3 giapponesi, Akasaki, Nakazama e Amano, per i loro studi sulla meccanica quantistica che hanno permesso la costruzione di dei LED blu. E con questi LED blu avevamo la triade di colori fondamentali per produrre degli schermi che consumano molta meno energia. Quindi, quando noi andiamo a pensare alla meccanica quantistica come qualcosa di distante dalla nostra quotidianità, qualcosa di astratto, in realtà dobbiamo pensare che le sue applicazioni ce le abbiamo qui, nella nostra tasca, tutti i giorni.
Cristiano Fontana, bravissimo, grazie mille. Rimani qui, perché intanto ti ringrazio per non aver citato i LED nelle punto sporting che si vedono ogni tanto per fare l'autotuning, ma questa è una questione anche di gusto. Sentiamo la giuria cosa ci dice sulla presentazione di Cristiano. Vediamo chi c'è.
Parto io allora, sì. Lo ghiaccio io.
Vai.
Dunque, io farei una domanda invece a Cristiano, se posso.
Certo, sono qui.
Preferisci parlare delle tue cose, di quello che fai, con i tuoi pari oppure con la persona che non conosce ovviamente i tuoi argomenti?
Ma sono ambiti diversi, mi piacciono molto entrambi. L'idea di fare didattica e di spiegarmi e anche divulgazione mi è sempre piaciuta molto. Sin da bambino ho sempre sognato di fare questo genere di cose. Il lavoro con i pari e con i miei colleghi, secondo me, è fondamentale. Infatti, nel mio gruppo di ricerca collaboriamo tantissimo, ma letteralmente ci sediamo tutti insieme alla stessa scrivania e digitiamo insieme allo stesso computer per poter collaborare.
Risposta sincera, dentro di te senti il desiderio di parlare appunto a persone che non capiscono queste cose per farti capire?
Sì, è fantastico.
Per trasmettere la tua conoscenza.
Una cosa che ho sempre sognato di fare ed è per questo che sto provando questa cosa qui.
Grazie. Era già un mezzo colloquio di lavoro praticamente.
Cristiano, bravo, benissimo.
Grazie.
Se posso solo darti un paio di consigli su come io migliorerei, devi, secondo me, lavorare ancora di più sul tuo aspetto comico, perché hai una ottima capacità di avvicinarti al pubblico da quel punto di vista, suscitando simpatia. Alterna un po' di più il ritmo, hai visto la battuta su luci rosse, LED rosse e luci rosse, rimarrà memorabile per tutti. Quindi alterna un po' la lentezza della spiegazione con questi guizzi comici e funziona.
Grazie mille anche a Telmo. Giuria, aggiungiamo qualcosa a Caterina, no?
Sì, che la performance di adesso è stata migliore della prima.
Grazie.
Forse ti sei rilassato?
Erano un po' diverse. La prima credo che avesse avuto meno contenuti scientifici ed era più uno spettacolo. E invece questa seconda ho pensato di mostrare un altro aspetto, quello più didattico, sebbene sia divulgazione.
Bene.
Ok, sei un diesel praticamente, questo ci è scaldato poco,
sì,
un po'
sì,
una
infatti,
volta.
Al mattino mia moglie so sempre, si lamenta che non mi sveglio mai.
Ok, Cristiano, facciamo un passo in avanti perché ragazzi è arrivato il momento dell'applausometro, fermi un attimo, tanto facciamo entrare i giudici di linea. Ciao ragazzi, ciao. Allora, praticamente quando vi do il via, Elisabetta fa partire lo strumento e poi faccio così e fermiamo la registrazione. Vogliamo farne uno di prova? Prova, eh? Prova applausometro! Bravi, bravi. Ok, andiamo con la valutazione.
Adesso di più, ovviamente. Era solo la prova.
Facciamo uscire il lato, ha detto, giustamente, lo facciamo. Ok, per Cristiano Fontana, primo finalista di FameLab 2017 Padova, via! Ok, grazie mille Cristiano, accomodati pure.
Grazie.
Ok, benissimo, bravi ragazzi, vi vedo reattivi sull'applausometro. Noi andiamo, non so se qualcuno vuol fare delle domande anche alla giuria dopo, si può fare giuria? Sì? Ma, vabbè, semmai raccogliamo, Franci, tu gira. Secondo finalista di FameLab 2017 a Padova, un bel applauso per Alessandra Lodi. Oh, faccio un check perché da in fondo magari non è tutto vero. Questa è maionese?
No,
cocco, mamma mia, non posso mangiare. Va bene, ok. Non voglio dire niente, penso che sia stata un'entrata già sufficiente. Anche per te, Ragazzi, nuovo argomento anche per Alessandra, come vedete. Quando senti questo suono, naturalmente mancano 30 secondi. Pronta? 3, 2, 1, via!
Le calorie sono un'unità di misura dell'energia e in base al contenuto calorico, queste due uova hanno le stesse calorie di questa bibita o di questi due pezzi di pane. Il concetto di caloria è stato sviluppato intorno alla metà del 1700, quando il nostro corpo era visto come una caldaia in grado di produrre calore a partire dal cibo. Studi più recenti hanno osservato che diete con uguali quantità di calorie, quindi uguali dal punto di vista calorico, ma diverse nella loro composizione di carboidrati, grassi e proteine, hanno effetti metabolici diversi. Ad esempio, diete con un'alta percentuale di proteine e quindi di cibi come carne o tofu e bassa quantità di carboidrati, quindi di alimenti come pane o pasta, producono un migliore effetto in termini di calo di peso rispetto ad altre tipologie di diete. Ma perché accade questo? Accade questo perché noi non siamo delle caldaie e i nutrienti non ci servono solamente per mantenere costante la temperatura del corpo, ma hanno effetti diversi a livello dei nostri organi. I carboidrati hanno una funzione prevalentemente energetica, le proteine strutturale e i grassi sia energetica che strutturale. Infatti i grassi, sebbene una volta fossero considerati solo delle riserve di energia, studi più recenti li hanno rivalutati. Pensate infatti alle membrane delle cellule del nostro corpo. Noi siamo fatti da cellule, quindi a tutte le membrane delle cellule del nostro corpo. Esse sono formate da un doppio strato di grassi e proteine. E quindi in base ai grassi che assumeremo, esse si andranno a costituire in maniera più o meno corretta. Ad esempio, l'olio di cocco è un grasso saturo. L'olio di lino è un grasso poliinsaturo della famiglia omega 3. Rispetto a ciò che assumeremo, il nostro corpo si andrà a costituire in maniera diversa. Anche i carboidrati, come i grassi, hanno effetti metabolici diversi, che dipendono dalla loro struttura e qualità. Questo pane, ad esempio, è fatto con grano tenero moderno, un cereale con un altissimo contenuto di amilopectina A, un carboidrato complesso che nel nostro organismo viene rapidamente scisso in glucosio, assorbito e fa schizzare la glicemia a livelli alti. La glicemia è la concentrazione di zucchero nel sangue. Questi legumi, invece, contengono amilopectina C, un carboidrato complesso come l'amilopectina A, ma che produce solo un lieve aumento della concentrazione di zucchero nel sangue e quindi è più positivo per individui predisposti al diabete. Possiamo quindi basarci solo sulle calorie e su un loro aiuto per la composizione di una dieta? A questa domanda la nutrizione non ha ancora dato proprio una risposta univoca, ma tutti sono d'accordo nell'affermare che nel nostro organismo una caloria non è solo una caloria. Grazie.
Alessandra Lodi, bravissima.
Grazie.
Senti, ma di tutta questa roba qui, cosa c'è che tu compri davvero? C'è qualcosa di una tua spesa effettiva?
Sì.
Tipo, possiamo dirlo senza fare pubblicità, per carità.
Allora, l'olio di cocco, l'olio di lino, le uova, i legumi e basta.
Però quando fai la spesa, cioè, ti ripeti tutti questi nomi mega difficili?
Ma sì, studiandoli così tanto.
Okay, quindi se vedete qualcuno tra le file del supermercato che dice meno per la pepsina, però così, è probabilmente Alessandra. Giuria.
Io voglio sapere dell'olio di cocco, perché lo compri? Perché non, ho capito che non era invece tra gli oli buoni, o sì?
È un acido grasso saturo.
Ok.
E può essere interessante dal punto di vista energetico, soprattutto per chi fa tanto sport. È un veloce trasformazione in energia, soprattutto per le persone che tengono una dieta a basso contenuto di carboidrati, può essere interessante. Mai abusarne, sì, sempre deve esserci un bilanciamento tra gli acidi grassi saturi, poliinsaturi e delle varie famiglie, però sì, lo compro.
Elena?
Brava, sei piaciuta come mi sei piaciuta nella manche precedente.
Grazie.
E poi mi accompagna per la spesa magari, mi fai da personal shopper al supermercato.
Grazie.
Brava,
grazie.
Davvero complimenti, brava.
complimenti anche da parte mia. Sicuramente il tuo argomento è molto complesso da trattare, anche perché si sente parlare di alimentazione ogni giorno, persone diverse che compaiono nei media, per cui qui c'è veramente bisogno di fare tanta chiarezza. L'unica cosa, magari, è chiaro, sì, noi che abbiamo studiato un po' più di altri, saturo, insaturo, così, qualche piccola precisazione, okay. Forse sì.
Ok, grazie.
No, bravissima, anche solo qualche piccola sbavatura sui termini, ma benissimo, molto molto brava, brava.
Bene, adesso carichiamo la giuria sul carrello e le portiamo a fare un giro. Alessandra.
Pubblico mutolito.
Però adesso c'è il momento dell'applausometro, ragazzi, quindi fai pure un passo. Carrello, bello però, siamo lì, vieni pure qui. Ragazzi, pronti? Applausometro per Alessandra. Vieni, dove sei? Qua. Pronti? 3, 2, 1...
Grazie.
Ok, grazie mille Alessandra, grazie. Ancora un applauso, aspetta che spostiamo questo.
Vado.
Ma ce la fai tranquillamente? Penso di sì, penso. Ragazzi, che donna incredibile che fa tutto da solo senza bisogno di un cavaliere. Andiamo avanti. Terzo finalista di FameLab 2017, selezione di Padova, Nicole Casali. Nicole. Piantata, benissimo.
Sì.
Fai pure un passo. Qui possiamo già spoilerare qualcosa, no?
Sì, qualcosa di meno inquietante.
Qualcosa
forse,
di meno inquietante, perché prima avevi la mano con il guanto. Questo, vabbè, non lo so, adesso lo racconterai tu.
Ok.
Ragazzi, presentazione nuova anche per Nicole. C'è il suono dei 30 secondi e col gong si finisce. Ok?
Va bene.
3, 2, 1, via!
Vi propongo un esperimento. Ho qui due barattoli, come potete vedere. Questo ha l'85% di palline arancioni e il 15% di palline azzurre. Quest'altro, viceversa, ha l'85% di palline azzurre e il 15% di palline arancioni. Bene, io ora li nascondo e ipotizziamo che io ne estragga uno a caso da uno dei due barattoli, in questo caso azzurro. Voi allora avete due possibilità a questo punto. O indovinate subito da quale barattolo è stato preso, oppure mi chiedete di tirar fuori un'altra pallina, come potrebbe essere questa. In questo caso è arancione. Bene, non so cosa state pensando perché non leggo nel pensiero, però ipotizzo che molti di voi si staranno chiedendo cosa è meglio fare e diranno, beh, potrei indovinare subito, ma perché rischiare? Aspettiamo. Bene, solitamente le persone aspettano 3-4 palline. Nei soggetti invece affetti da schizofrenia questo non accade, le persone tendono a indovinare dopo soltanto una pallina, massimo due. In letteratura questo fenomeno è noto come il jumping to conclusions bias, il che vuol dire tendenza a saltare appunto alle conclusioni. Ma per chi è un po' familiare di tendenze, bias, così, forse verrà in mente il nome di Daniel Kahneman, che è stato, oh mio Dio, è il premio Nobel per l'economia nel 2002 e ha studiato insieme al collega Tversky le cosiddette euristiche. Euristiche è un termine che è stato preso in prestito dall'informatica e indica quelle scorciatoie mentali che il nostro cervello ha imparato nel corso dei secoli a usare per poter prendere decisioni rapide e possibilmente efficienti in pochissimo tempo e a partire da un numero veramente ridotto di informazioni. Pensate quando incontrate una persona per la prima volta, la guardate negli occhi, magari le stringete la mano e subito potreste dire quanta fiducia vi ispira, se gli dareste un lavoro oppure no, quanto vi sta simpatico, cioè quanto quella persona è rappresentativa di una categoria più ampia, la categoria delle persone simpatiche, la categoria delle persone che meritano quel tipo di lavoro. Bene, ci sono delle somiglianze tra questi due fenomeni, perché anche in questo caso si tratta un pochino di saltare alle conclusioni, perché a partire da un'informazione molto scarsa il nostro cervello subito raggiunge una conclusione. E quindi qual è la differenza tra noi e una persona affetta da schizofrenia? Voi sperate che ce ne siano abbastanza? Bene, alcuni studi ipotizzano che sia coinvolto il sistema dopaminergico. La dopamina è un ormone, è un neurotrasmettitore, mamma mia, che è coinvolto nei sistemi di piacere, ricompense e anticipazione della minaccia. Bene, nelle persone schizofreniche si ipotizza che a seguito di una serie di esperienze avverse di vita, come traumi, lutti, stigma dovuto alla malattia stessa, il sistema dopaminergico si sensibilizzi, e cioè si attivi a un livello più basso. E quindi, in questo caso in cui si deve decidere in modo veloce, subito scatti alla conclusione. Grazie.
Nicole Casali, bravissima. Senti, volevo chiederti una cosa io.
Sì.
Ma adesso schizofrenia a parte, a te capita che quando incontri una persona, cioè lo fai anche tu questo meccanismo, ti capita pur
sì,
magari studiandolo?
No, allora, è una tendenza che, cioè, questa è una delle tantissime tendenze che noi abbiamo.
Sì.
Ad esempio un'altra è, se io ti chiedo ci sono più cognomi con la L o con la S, il tuo ragionamento è pensare a tutte le persone che conosci o alle più vicine, magari la tua morosa oppure il tuo padre, il cognome. E in base al numero di esempi che ti vengono in mente con uno o con l'altro mi risponderai L o S.
Ok, quindi tu praticamente fai una vita completa, cioè se non stai concentrato a non pensarci fai una vita difficilissima. No dai, votata all'analisi, direi così. Cara giuria, vorrei un commentino anche su quello che ha fatto Nicole.
Sì, brava. Hai avuto un po' di qualche incertezza ogni tanto. Forse
hai voluto
emozione. Oppure puoi dire un po' meno, ma scandito un po' meglio, un po' più
sì,
sicura, ma per il resto tutto ok.
Grazie. Antonio?
Concordo, assolutamente. L'emozione ogni tanto frega, insomma,
sì,
si sa, no? È ovvio. Poi mi sono un attimo preoccupato perché anch'io volevo raggiungere subito l'obiettivo della... e ho detto, oh, dove vuole arrivare? Poi ci sei arrivata e la storia l'hai conclusa, quindi brava.
Grazie, Elena.
Brava, mi domando se forse sono un po' schizofrenica.
Ma secondo me un po'.
Quindi bene, perché
un po' tutti lo siamo,
mi hai dato
certo
un po'
senso
di curiosità per approfondire questa cosa. Grazie.
Ok, grazie. Okay. Caterina, per te ok? Quindi sei d'accordo? Bene ragazzi, allora Nicole con questa cosa su schizofrenia e uovette di Condor. Pronti con l'applausometro? Via! Vi ricordo che nell'applausometro valgono urla, schiamazzi e rumori molesti, come diceva uno sketch famoso. Grazie Nicole.
Grazie a voi.
Ok, grazie mille, un bel applauso anche per lei. Bene, procediamo. Come vi sembra la giuria, ragazzi? Sono bravi? Carica, carica, dicono. Va bene? Ok, quarto finalista di FameLab 2017 qui a Padova. Credo che sia pronto. È lì che si attorciglia con un cavo del microfono. Ah, no, è l'altro quello dopo. Piero Romane! Vieni, Piero! Riciao, ribenvenuto. Mi metto di qua. Scusa, vi ho confusi perché c'era Paolo, se non sbaglio, che stava facendo la danza del ventre col filo del microfono e quindi era molto divertente. Bene, anche per te discorso nuovo, solito suono ai 30 secondi e poi gong.
Ok.
3, 2, 1, via!
Dolce e chiara è la notte e senza vento e quieta sopra i tetti e mezzo agli orti. Da Giacomo Leopardi, la sera del dì di festa. Dolce e chiara, oppure anche grigia e silenziosa, questa è la sinestesia, una figura retorica delle più usate in ambito letterario. Ci è stata spiegata a scuola come accostamento di due termini che riguardano però due sfere sensoriali differenti. Ci è stato però anche spiegato che il grigio non può essere silenzioso e che il dolce non può essere chiaro. Per alcune persone invece è proprio così, per i sinestesici per l'appunto. Grazie a tecniche di fMRI e PET e alla divisione sempre più specifica delle aree anatomiche del nostro cervello, oggi possiamo dare delle interpretazioni sempre più precise di questi meccanismi percettivi. Ramachandran è un importante neuroscienziato indiano che ha interpretato come funziona il cervello dei sinestesici. I loro circuiti neurali collegano cortecce sensoriali differenti, cosa che non avviene nel cervello dei non sinestesici, in quanto viene effettuata nella prima infanzia o in adolescenza il cosiddetto pruning, cioè una potatura di questi circuiti neurali. Quindi, nel cervello dei non sinestesici, il giardiniere ha lavorato e ha tagliato questi circuiti neurali tramite potatura. Nel cervello dei sinestesici ha fatto semplicemente sciopero. Era così anche per Mozart e Kandinsky. Avevano delle forme di sinestesia. Mozart, infatti, vedeva nelle note musicali le parole. Kandinsky, invece, nel suono riusciva a vedere i colori. Un altro studio è stato fatto dall'Imperial College di Londra, che ha correlato quattro regioni alla sinestesia. Quella con la più forte correlazione è l'autismo. Infatti, gli autistici percepiscono sensorialmente il mondo come lo percepiscono i sinestesici. Le altre tre regioni, di cui due affidate a memoria e apprendimento, sono state riconfermate da uno studio fatto da Lurja, altro importante neuroscienziato, che ha studiato un giornalista russo chiamato Solomon. Egli, inconsapevolmente, fin da giovane, è riuscito ad automatizzare metodi per apprendere e memorizzare come funzionano i sinestesici. Come? Si basa su tre grandi leggi: visualizzazione, associazione sensoriale ed emozioni. Lui riusciva a ricordare difficilissimi problemi fisici e nozioni matematiche per tutta la vita. Quindi, magari imparatelo anche voi. Grazie.
Oh, Romare, bravissimo. Grazie. Senti, sì, ti chiedo una cosa anche a te.
Sì.
Come hai cominciato a appassionarti di questo tema che coinvolge alcuni nomi anche famosi che ci hai detto,
sì,
del passato? Come è nata questa cosa?
Ma è tutto questo entrare nel mondo accademico, magari servirà anche a voi, vi fa appassionare a degli argomenti che sono sempre più dettagliati, però con degli occhi critici riusciamo a metterci in gioco e a mettere in gioco i nuovi argomenti, e quindi a voler sempre andare oltre. Quindi
ci sei arrivato per raffinazione.
Tutti gli argomenti sono sicuramente... Tutte le cose che non si conoscono sono sempre quelle più belle, ecco.
Mi piace che mi hai guardato perché hai capito che ne ho molto...
No, lo dico io, figurati,
ne ho molto bisogno. Giuria, qualcosa per Piero, come cosa ne pensate?
Sì, ok. Allora, intanto bravo, hai scelto un argomento estremamente complesso. Quindi l'argomento è veramente affascinante. Sei emozionato, eri emozionato e quindi questo si percepiva, e hai usato un po' di termini tecnici che effettivamente chi non è del campo, io per esempio che non sono di questo campo, mi sono un pochino persa ogni tanto, ecco, perché forse hai voluto dire un po' troppo, sintetizzare troppe cose in 3 minuti.
Va bene,
okay. Grazie Caterina. Elena, la stilista.
Sono d'accordo un po' con Caterina, un argomento che secondo me aveva bisogno di molto più di 3 minuti. Per chi non è di questo settore, io non ho fatto fatica a seguirti. Comunque, grazie per averci provato, grazie.
Ok.
L'argomento è affascinante e chiaramente il fatto che possa essere affascinante è anche individuale, cioè a me affascina, mi piace quella cosa e sto anche più attento. E quindi magari ho già un background alla base che mi consente magari di capire anche quello che tu vuoi dire. Chiaro è che il tuo fine è quello di spostarsi verso, come dicevo prima, anche il farsi capire dalla nonna che sta facendo il minestrone. E comunque complimenti
da 6 ore, tra l'altro, è lì che esatto. 6 litri di minestrone.
Puoi solo migliorare un'altra cosa qua, ecco, forse la recitazione. Leopardi inizialmente non sto scherzando.
Ok, vabbè, giusto. I consigli degli esperti sono così implacabili. Telmo.
No, Leopardi all'inizio invece attirava l'attenzione. Secondo me hai avuto una pausa lunga, un po' un buco all'inizio, perché forse ti sei affidato un po' troppo alla memoria, un po' meno alla scioltezza e all'improvvisazione, ma quella si impara con tanto esercizio. E poi non giusto apporre tanti nomi di scienziati, ma vai, che poi uno non se li ricorda più, ma vai direttamente al contenuto in modo più fluido e più efficace.
Va bene.
Grazie mille alla giuria. Beh, ragazzi, FameLab è anche questo, cercare di prendere una cosa complicatissima e provare. Oh, mamma mia, qua fischia tutto, sembra Pierluigi Collina. farla diventare insomma più semplice possibile. Quindi facciamo un passo avanti perché c'è anche per te l'applausometro. Ragazzi, per Piero, applausometro, via! Yep. Tra l'altro c'è qualcuno là dietro che ha applaudito come quando è stato eletto Obama, proprio a tutto braccio, quindi benissimo.
Va bene.
Grazie mille Piero, grazie. Vai pure, un grosso applauso ancora. Bene. Ragazzi, so che i giudizi della giuria sono un po' tranchant delle volte, però è anche una delle cose, no, che si imparano qui a FameLab, quindi magari per chi di voi tra qualche anno vorrà, anzi tra poco, perché insomma ci sono concorrenti di tutte le età, venire qui, prendete nota perché sono giudizi molto pertinenti. Il quinto finalista di FameLab 2017, selezione di Padova, è l'uomo ex attorcigliato Paolo Munarini.
No time to rest. Just do your best.
Paolo, credo che tu abbia delle birre da pagare poi. No. Lo dico off the records, come si dice.
Ho idea che dovrò sganciare un po' di...
Vabbè, però sono ragazzi. Bene, Paolo, anche per te, argomento nuovo. Quando senti il magico
vita
suono...
Nuova.
Vita, argomento nuovo, vita nuova. Non buttarti giù così. Questa era i 30 secondi e poi il gong è alla fine. Ok? 3, 2, 1, via!
La ricerca sulle fonti di energie rinnovabili si sta spingendo sul enorme, sul gigante, sul massivo, la fusione nucleare. Ma se io vi dicessi batteri, che cosa vi viene in mente? Infezioni, sporco, malattie. C'è un gruppo di americani che ha scoperto Boris. Boris è un batterio fotosintetico, vive nelle recondite profondità di un geyser di Yellowstone. Lui non vede luce per giorni interi, la temperatura dove vive è molto elevata e non ha sostanze per ricavare il proprio nutrimento. Ma Boris ha un asso nella manica. Lui svolge la fotosintesi quantistica. Lui sa che non appena un singolo fotone giungerà e inciderà sul suo microscopico bacillo, lui lo potrà sfruttare con un'efficienza del 99,9%, quasi una macchina perfetta. Lui prende questo fotone, lo utilizza al massimo dell'efficienza per generare il proprio nutrimento. Questa enorme efficienza nel microscopico e nel nascosto all'interno delle profondità di un luogo così ostile come un geyser ad alte temperature deve essere l'ispirazione per la nuova scienza, deve essere l'ispirazione per una ricerca che non va più sul grande, ma che si concentra sul piccolo, sul nascosto, sull'invisibile, sull'inatteso. Perché il nostro caro amico Boris può essere la base per la progettazione e l'invenzione di nuove tecniche per la produzione di energia pulita. Ricordiamoci il piccolo, l'inatteso e il microscopico. Grazie.
Paolo Munarini! Però ve la fate, ve la dite. Cosa fai? Metti le mani nella presa della corrente.
Riprendo Boris.
Riprendi Boris, benissimo. Paolo, grazie. Bella questa cosa dell'energia, è un tema che l'hai scelto. Faccio una domanda un po' strana. L'hai scelto un po' furbamente perché magari è un tema...
No,
che è proprio una tua passione.
Diciamo, è l'argomento principale su cui si basa tutto il mio gruppo di ricerca. Diciamo, è il fondamento della ricerca che stiamo facendo nel nostro gruppo.
Quante volte dite Boris al giorno?
No, Boris l'ho inventato io.
Ah! Un marchio registrato, quindi adesso io ti devo 10 euro.
Sì, esatto,
praticamente così.
E tutti i russi che si chiamano Boris mi devono 10 euro.
È un'idea pazzesca, mi piace molto. Carissimi della giuria, cosa gli diciamo al Paolo?
A Boris, bravo, postura, voce, chiarezza, il tema molto bello, bravo. Grazie. Sei partito un po' alla Piero Angela, se volevo capire dove volevi arrivare, però tutto bene. E no, bravo, anche la battuta sull'asso della manica, ok. Magari su quelle lavora un po' per sorprendere un po' di più, sì. Quello se no te l'aspetti.
Grazie Telmo.
Grazie.
Beh, alla fine hai lasciato in me una cosa molto importante, la curiosità di saperne di più, quindi... Complimenti, hai fatto gol per me.
Grazie.
Grazie Antonio, mamma mia, speechless queste prime due.
Bravo, grazie. Devo dire anche mi hai fatto ricordare un film, Il senso di Smilla per la neve. Perché non so chi di voi l'abbia visto, c'era questo batterio intrappolato nei ghiacci. E quindi grazie perché mi hai ricordato un film bellissimo.
Bene,
che ho visto.
Sono contento.
Grazie. E un libro, altrettanto bel libro che ho letto.
Scenografo, anche scenografo sei.
Ma
Boris, sono appassionato di cinema.
Boris è un estremofilo?
Boris sì, è un solfobatterio estremofilo.
Ok.
sì.
Che è legato anche alla ricerca della vita anche negli altri pianeti, oltre che dell'energia.
Sì, in
questo,
realtà sì.
Ecco,
sì, sì.
No, no, veramente bravo, complimenti.
Caterina, ti piace il nome Boris?
Non mi piace il nome Boris e mi è piaciuto tantissimo l'asso nella manica.
Soprattutto perché non ha colpito nessuno davanti.
Sì.
È stato positivo.
Volevo riuscire a colpire qualcuno.
Ah, volevi ammazzare quelli del liceo quadri? Bene, ho capito. No, sto scherzando. Paolo, facciamo un passo in avanti perché anche per te c'è l'applausometro. Pronti ragazzi? Elisabetta, dimmi di sì. E via! Fermi. Abbiamo anche. Non abbiamo solo uno strumento, stiamo registrando gli applausometri con due strumenti per incrociare i dati. Anche i ragazzi di Pleiadi stanno diventando comunicatori scientifici provetti, se non lo sono già. Grazie mille, Paolo.
Grazie a voi.
Si accomodi con un bel applauso. Bravissimo. Che belli applausi che sento dal pubblico. Mi piace molto, molto bene. Sesto finalista di FameLab 2017, selezione di Padova, sempre in diretta su radio2.it, Agnese Sonato! Vieni Agnese! Facciamo un po' di... Bene, sei ripresa, vado di qua, scusa. Okay. Ti sei ripresa, hai fatto il carico di energie.
Non bagno nessuno stavolta.
Non bagno nessuno, quindi Come ci si prepara tra una cosa e l'altra? C'è una cosa particolare? Flessioni anche tu?
No? Io cammino.
Cammini, benissimo.
Avanti e indietro.
Ok. Anche per Agnese, argomento nuovo, sempre il suono dei 30 secondi e il gong quando è finito.
Perfetto.
3, 2, 1, via!
C'è un sacco di spazio laggiù in fondo. No, non giratevi, non intendevo in questa sala. Questa è la traduzione in lingua italiana della frase «There's a plenty of room at the bottom». Il titolo della celebre lezione che Richard Feynman, un famoso scienziato, divulgatore scientifico e anche suonatore di bonghi, fece nel 1959 ed è stata la lezione con cui è stato dato il via all'era delle nanotecnologie, quell'era in cui gli scienziati sono in grado di manipolare la materia su scala persino atomica. E pensate che molti degli oggetti tecnologici che noi usiamo oggi sono basati proprio sulle nanotecnologie. Però questi oggetti sono molto piccoli e infatti noi non li vediamo ad occhio nudo. E piccoli quanto? Beh, per definizione un nanometro è un miliardesimo di metro. Ma ad esempio, quanto sei alto tu? Veloce? 1,72, quindi sono circa 1700 milioni di nanometri, giusto per farci un'idea. E allora gli scienziati come hanno fatto a costruire delle cose così piccole? Ci dovranno delle tecniche estremamente innovative e sofisticate? Beh, un po' sì. Però pensate che una delle tecniche più utilizzate prende spunto da un metodo che è stato inventato ancora a fine 1700, la litografia. E come dice la parola stessa, significa scrittura sulla pietra. Solo che i nanoscienziati, invece che utilizzare degli inchiostri su pietra, partono da altri materiali, che possono essere polimeri, che è quello che noi normalmente chiamiamo plastiche, oppure silicio o metalli, e utilizzano, pensate un po', elettroni, luce o persino raggi X. E con questi inchiostri speciali, gli scienziati sono in grado di scavare, rompere oppure solidificare il materiale di partenza in alcuni punti, ottenendo così la struttura che loro avevano immaginato in partenza. Strutture che possono essere molto complesse e fondamentali per noi, perché hanno degli effetti che non si possono ottenere con delle strutture di dimensioni maggiori. E senza queste nanostrutture, pensate che smartphone, computer, i pannelli fotovoltaici e anche i moderni schermi dei televisori, quelli curvi che noi tutti vediamo in vendita, non potrebbero esistere. E tutti noi sappiamo che questo settore della tecnologia è in continua innovazione. Voi sapete che esce una versione nuova di smartphone ogni tot mesi, giusto? E allora, come mai? Beh, perché sapete... E con le nanotecnologie ci si può spingere sempre un po' più oltre. Ci sono un sacco di cose nuove sia da imparare che da scoprire. E aveva ragione Feynman. C'è ancora oggi un sacco di spazio laggiù in fondo.
Bravissima Agnese, bravissima. Chiediamo scusa, come ti chiami? Fabio, scusa, ti ha detto veloce, ma perché c'è sta cosa dei tre minuti che sì, mette un
scusa,
po' di ansia.
Non volevo.
No, c'è dei quanto sei alto. Oddio, quanto sono? 1,73, 1,74. Oddio, poi lo scienziato sbaglia. Quindi vabbè, ma ti ho visto
tranquillo.
È vero, giusto? Ho interpretato bene.
Sì, sì, giusto, giusto.
Ma questa cosa della conversione in nanometri la fai sempre così per allenarti o...?
Io l'ho fatta sulla mia altezza e poi, cioè...
Ah, giusto, basta. Questo mi rende... Questo rende
c'è un
chiaro,
trucco.
Rende chiaro il fatto per cui tu sei lì e io sono qui. È sempre evidente. Senti, sulle nanotecnologie,
sì,
siccome ce ne sono tante e tanti ambiti di applicazione,
sì,
ce n'è uno che ti piace di più? Quello che... Non lo so, uno che ti dà proprio un feeling positivo?
Un feeling positivo. A me piace molto...
O un'applicazione, non lo
quelle
so.
Quelle che vengono applicate adesso agli smartphone, a tutti gli oggetti comuni, perché noi non lo sappiamo, ma il famoso vetro infrangibile che fanno adesso è fatto da... ha delle nanotecnologie al suo interno, e quindi non lo sappiamo, ma quello che abbiamo per le mani ha dentro queste nanotecnologie.
Ok, non facciamo prove con smartphone.
No.
Ci fidiamo, ma insomma, Giuria, per Agnese... Andiamo da Telmo, magari, visto perché stanno ancora scripacchiando di là, facciamo pazzo.
Beh, Agnese è molto, molto brava, professionista, bravissima, molto brava, solo un pochino più timida rispetto alla prima parte, ma molto bene sempre, non ho particolari rilievi.
Grazie.
Mi associo, mi è piaciuto il coinvolgimento poi con il pubblico e anche il fatto che riesce a non semplificare ma a tradurre i concetti, ecco, quindi mi sembra che questo sia un aspetto veramente positivo.
Ok, grazie mille. Elena,
brava, e presenza scenica ottima secondo me, brava, ti sai muovere bene oltre che esprimerti bene, mi sei piaciuta molto, brava.
Ok, Caterina, prima stavi scrivendo.
Sì, no, no, ho preso punti per bene e sono concordo con gli altri giurati.
Ok, vediamo quanti appunti state scrivendo, perché...
No.
No, no, non quali, quanti. Scrivono. Bene, ragazzi, Agnese, facciamo questo bagno di folla anche per te. Pronti con l'applausometro? 3, 2, 1, via! Ok, ci siamo. Grazie mille, Agnese.
Ciao.
That way, un applauso ancora, grazie. Bene, 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 bene. Allora, abbiamo... la settima finalista pronta in rampa di lancio, sì, la vedo già lì. Un bel applauso per Giulia Cini. Ciao Giulia.
Eccomi qua.
Ciao. Hai beccato la canzone con la pausa all'inizio. Ok, aspetta che mi metto di qua come con gli altri. Anche per te, seconda presentazione. Siamo molto curiosi di sapere cosa succederà, perché ne stiamo sentendo di ogni. Funziona il microfono? No?
Aspetta che prima.
La domanda ormai è diritto, prova adesso.
Adesso.
Oh,
sì.
Che spettacolo.
Troppo lontano.
Te lo allontano un po', sennò si sente. Ecco.
Okay.
Quando senti questo suono magico, è quello dei 30 secondi. 3, 2, 1, via!
Sapete perché gli uomini primitivi a un certo punto si sono messi a produrre il formaggio? Beh, probabilmente perché erano intolleranti al lattosio. Infatti, il lattosio, che è uno zucchero complesso che è nel latte, non è facile da digerire. Allora, fare il formaggio era un modo per renderlo più digeribile e quindi per essere assimilabile da tutti quanti. L'intolleranza al lattosio non è una novità dei tempi moderni, come può sembrare ultimamente. In realtà, tutti gli uomini primitivi erano intolleranti al lattosio. Perché? Perché il gene per la lattasi, cioè quel pezzettino di DNA che dice di costruire la lattasi, che è l'enzima che fa questo lavoro di rompere il lattosio nel nostro intestino, è scritto, il gene è in tutti il DNA di tutti quanti i mammiferi, ma viene acceso soltanto nei cuccioli, quando serve, e poi viene spento nell'età adulta, quando si passa a una dieta diversa. Allora, che cosa è successo a un certo punto? A un certo punto nella storia probabilmente ci sarà stato un ragazzo primitivo che, nonostante i suoi genitori gli abbiano detto non bere il latte che ti viene il cagotto, ha pensato bene di riprovarci e ha scoperto che, beh, tutto sommato poteva bere il latte e non gli era successo proprio niente. Cosa era successo? Era successo che nel suo DNA si era creata per caso, come tutte le mutazioni, una mutazione genetica, sempre lì finiamo. Le mutazioni genetiche avvengono per caso, ma qualche volta servono qualcosa. In questo caso era servito molto bene, perché il gene per la lattasi, con questa mutazione, riusciva a essere acceso anche durante l'età adulta. E questo nostro antenato sconosciuto riusciva a bere il latte, cosa che gli altri non riuscivano a fare. Questo gli ha dato un vantaggio evolutivo molto grande, perché lui poteva bere una cosa in più rispetto agli altri, e quindi ha trasmesso questa mutazione ai suoi discendenti e poi ai suoi discendenti, e questo tratto si è diffuso in una maniera molto molto veloce rispetto all'evoluzione classica, e si è diffuso in tutti noi, nella popolazione poi adesso dell'uomo moderno. Questo è un esempio molto classico di evoluzione, di coevoluzione, perché si è evoluta sia la parte genetica sia la parte culturale, cioè l'abitudine di bere il latte. Infatti ancora adesso ci sono dei paesi al mondo dove il latte non viene utilizzato nell'alimentazione degli adulti, e infatti in quella popolazione soltanto poche persone hanno la mutazione e poche persone riescono a bere il latte. Qua nell'Europa, soprattutto nell'Europa settentrionale, la maggior parte delle persone può bere il latte, infatti gli adulti bevono tranquillamente il latte. Se voi siete tra quelli che riuscite a berlo senza avere il cadotto, vuol dire che siete tutti quanti discendenti di quell'unico fortunato ragazzo primitivo che ha provato a berlo anche se i suoi gli avevano detto di non farlo.
Giulia Cini, grazie mille.
Grazie.
Tra l'altro ti porto i ringraziamenti di mia nonna che scalda delle petrolie di latte che tu non hai idea. Quindi anche se io non potessi berlo,
lei è tranquilla.
Comunque sono un po' evoluto anch'io, forse così possiamo dire così. Tu il latte lo bevi?
Io il latte lo bevo.
Quindi sei tu della discendenza. Sì, ha un nome questo lattologo.
Allora, la lattasi è l'enzima che fa questa cosa di rompere
proprio il
lattosio.
Primo quel...
il primo no, non ce l'ha, non ce l'aveva, probabilmente i suoi genitori gliel'avranno dato, ma noi non lo sappiamo.
È stata mia nonna, guarda, sicuramente probabilmente
era
parente.
7-8 mila fa, quindi si sono perse le tracce di come si chiamava.
Ok, ti porto dalla giuria.
Sì.
Caterina, cominci tu stavolta.
Allora, sì. Brava,
grazie.
Come nella prima manche, mm-hmm. E un po' più emozionata questa volta, vero?
Forse un po' meno preparata.
Un pochino si coglieva, mm-hmm. Un pochino sì, perché sei stata, hai seguito il filologico non era proprio conseguenziale, mm-hmm. Perché sei partita col discorso del formaggio e poi sei saltata al discorso del latte, invece mm-hmm. Magari uno rimaneva... agganciato sul discorso del formaggio, ecco, questo è un consiglio proprio,
sì.
Non una critica. E io non bevo latte, non posso bere latte, quindi discendo, ma però il formaggio lo mangio, quindi appunto ero interessata a questo discorso della trasformazione.
Più è stagionato, meno lattosio c'è, e quindi è più facile digerirlo.
Quindi possiamo mangiare il formaggio quello buono,
possiamo
tipo
mangiare
quello, grana,
quello è il migliore per gli intolleranti, vecchio. Quello è il migliore perché
benissimo.
C'è pochissimo lattosio.
Grazie.
Okay. Grazie, Elena.
Io devo essermi persa un passaggio, ma i neonati lo bevevano il latte?
I neonati lo bevevano assolutamente,
perché
il gene c'è, però viene spento durante l'età adulta, quindi è acceso nei bambini, viene spento negli adulti.
Ma scusa, un'altra cosa, adesso va un po' di moda allora dire che siamo tutti intolleranti, perché come ti avvicini a una qualsiasi dieta ti dicono basta latte,
certo.
Basta, quindi è solo una moda?
Un po' sì, poi in parte c'è questo discorso della persistenza della lattasi che è un fatto genetico, in più ci sono anche altri fattori come la flora intestinale, i batteri che ci aiutano o meno a digerire il latte, quindi poi ci sono altri fattori che contribuiscono, però il fattore genetico quello è, effettivamente nella nostra popolazione noi non siamo sul 70, saremo sul 50%, però insomma qualcosa del genere di persone che hanno questa mutazione, quindi possono in teoria digerire il latte. Grazie.
Beh, hai raccontato una storia completa partendo dal formaggio, quindi mm-hmm. L'hai conclusa, tutto veramente comprensibile. Eri solamente anch'io con cuore un po' più emozionata, insomma, mm-hmm. Però insomma, sei stata brava. Aggiungo solo questo, sarebbe molto interessante, ma qui andiamo sulla collaborazione, capire quanto c'è appunto nel nostro DNA per quanto riguarda l'intolleranza ai confronti del lattosio e quanto influisce anche l'aspetto psicologico nelle nuove generazioni,
certo,
e l'aspetto culturale.
Beh, ovviamente poi questo è una semplificazione,
è un campo
ci
di apertura, una
studi.
Grande porta aperta che potresti
sì.
percorrere.
Ci sono okay. già qualcosa.
Telmo, questo è un po' diciamo, biologia, evoluzionismo,
è il mio campo,
sguazzi.
Sì. Brava, molto brava, sei yes. partita un po' incriccata e poi sei andata migliorando, mm-hmm. Bellissima la chiusa, quindi sei andata sempre meglio.
Non dire mai che quella è una storia classica, perché significa che è già stata raccontata tante volte. Dire mai che una storia è classica o già nota. Così lavori sulla sorpresa per chi non l'ha mai conosciuta. E poi all'inizio non dare per scontato che uno sappia che il formaggio è stagionato a meno lattosio. Mm-hmm. Così fa subito il collegamento e diventa chiara anche tutta la seconda parte.
Ok, okay, grazie mille. Tanto ti aspettano anche di là col carrello della spesa.
Perfetto,
per andare a fare.
Facciamo una collaborazione.
La spesa assieme. Facciamo un passo in avanti, ragazzi. L'applausometro per Giulia. 3, 2, 1, via! E oppa! Grazie mille,
grazie.
Giulia, ancora brava.
Grazie.
Ragazzi, abbiamo l'ottavo finalista di FameLab 2017. È già qua. Non quindi, Tommy, mettiamo. Cosa abbiamo? Mamma! Alessandra Tognazzo! Ciao, ribenvenuta!
Grazie!
Come stai tu?
Benissimo!
Ma è tutto sto parlare di cibo, ti dirò, ma un po'...
Sì, mi prende il cagotto anche a me, ma...
Ormai, ragazzi, hashtag cagotto l'abbiamo sdoganata, quindi se volete, insomma, possiamo anche raccontarla così questa giornata, in maniera metaforica, per carità. Alessandra, anche per te nuovo argomento, sempre 3 minuti, sempre suono dei 30 secondi. 3, 2, 1, via!
Ragazzi, volete sapere come prendere il massimo di voti a scuola? Ve lo spiego io, un economista. Ed è lo stesso che siate vicentini o un po' severi, uguale. Avete almeno due strategie a disposizione. Strategia number one. Potete portare tutti i giorni a scuola dei cioccolatini, sperare che la vostra professoressa non sia a dieta e poi pregare che sganci. Ma in commissione c'è anche un avvocato, quindi magari rientriamo un po' nella parte illecita. Poi avete una strategia lecita. Strategia B, utilizzare le metafore. Ragazzi, se io dico che la mia presentazione è una bomba, sto associando un'immagine a un concetto. Questa è una metafora. Onestamente, quando studiavo alle superiori, avevo la vostra età, io pensavo che le metafore fossero roba da poeti. Le usano solo i poeti per scrivere le poesie. Non avrei mai pensato né di studiare economia, né tantomeno di usare le metafore nelle mie ricerche. Recentemente ho fatto una ricerca su alcuni imprenditori. Ho analizzato le loro aziende e le ho suddivise. Ho detto, queste sono le aziende che vanno bene, che stanno guadagnando, le aziende top. E poi ci sono le aziende che vanno un po' meno bene, quelle che guadagnano un po' meno, insomma, un po' le sfigate. E allora ho intervistato gli imprenditori. Quando li ho intervistati, ho mostrato loro delle immagini che potevano rappresentare il loro lavoro, la loro azienda. Ho mostrato loro, ad esempio, una macchina, un macchinario e un albero. E gli ho chiesto, dove vi identificate? Ho scoperto che c'è una differenza enorme tra quelli che vanno bene e quelli che vanno male. Quelli che vanno bene mi hanno detto, ma io sono l'ingranaggio principale che fa girare tutti gli altri ingranaggi piccolini della macchina. Io sono il tronco che fa crescere i rami e dà la linfa vitale alle foglie. C'è chi mi ha detto, invece, quelli, gli imprenditori un po', diciamo così, delle aziende che vanno un po' meno bene, mi hanno detto, io sono quello che taglia i rami secchi, oppure sono quello che dà l'olio alla macchina. In poche parole, si sono posti all'esterno del disegno. E allora, ragazzi, se voi volete prendere il massimo dei voti a scuola, non dovete pagare, dovete solamente utilizzare un metodo gratis. Utilizzate la metafora. Immaginate di essere all'interno di una macchina e di essere quell'ingranaggio principale che fa girare tutte le altre ruote. È così che otterrete i successi che volete.
Alessandra Tognazzo! Qua ha visto gente che scriveva, perché questa cosa dei voti... La tua metafora qual è? Quella degli imprenditori ce l'hai raccontata, qual è la tua?
Quello che faccio io, la mia è la macchina che gira.
Ma tu sei proprio l'ingranaggio?
Io sono quell'ingranaggio, no, se no non sarei qua.
Ah, giustamente, va bene, no, ci sta, ci sta. Ragazzi, sentiamo, Alessandra, sentiamo.
Grazie,
anche per te.
Sì.
La giuria cosa dice? Attenzione, è stato tirato in ballo l'avvocato prima, perché parte Elena, parte l'ingiunzione subito.
Grazie, perché hai fatto delle metafore lecite. Questo mi mette in difficoltà. Mi sei piaciuta e devo dire ti vedrei benissimo anche nel ruolo di motivatrice, oltre che di, nel tuo ruolo, insomma, del tuo lavoro, perché dai, veramente trasmetti energia, trasmetti Grazie. Positività. Brava.
Grazie.
Brava.
Grazie. Caterina.
Le metafore sono, sì, hai veramente centrato un discorso bellissimo, hai dato un messaggio poi anche a tutti questi ragazzi importante. Io sono un po' perplessa, qua faccio un po' la critica sulla parte scientifica, ecco qua sì, nel senso che effettivamente hai raccontato molto bene un processo complesso che è quello di identificarsi in una metafora, di essere vincenti, l'hai raccontato con estrema grazia ed energia allo stesso tempo. Però ecco, mi manca un po' la parte scientifica su questo.
Se posso aggiungere qualcosa, confermo che il contenuto è under review su una rivista top A del mio campo, quindi sto tranquilla sulla parte scientifica. Era più complessa chiaramente la mia ricerca, però la base scientifica c'è.
Non guardate me, che io vi lascio scannare tra di voi, ragazzi, non tiratemi in ballo su queste cose. Telmo, vai tu, dai.
No, beh, sono d'accordo. Lavori molto bene sull'emozione, sulla motivazione, benissimo. Il problema dei contenuti non è tanto l'esistenza in sé, ma il peso che tu dai rispetto alla parte di motivazione e emozione. Quindi sui 3 minuti devi giocare sull'emozione. Forse avrei giocato un po' di più sulla struttura dei contenuti, che ovviamente ci sono.
Beh, sicuramente esprimi fisicità e anche una certa esperienza sul palco, insomma, perché lo tieni bene, veramente. Quindi complimenti da questo punto di vista, ma non solo, insomma, perché la tua presentazione per me ha abbracciato sia aspetti economici che sociali, psicologici, per cui è un po' a cavallo, cioè se si migliora in effetti un'azienda è anche attraverso uno studio psicologico, quindi c'è in effetti anche della scienza in questo.
Grazie. Ok, grazie mille alla nostra giuria. Tra l'altro non è che si sentano sempre argomenti economici, no? Sul palco di FameLab di solito, quindi anche, insomma, una scelta secondo me interessante da questo punto di vista, ma io non sono nella giuria, quindi non conto una minchia. Va bene, ragazzi, applausometro anche per Alessandra, facciamo un passo in avanti. Boato. Pronti?
Boato.
Provato, è l'ultimo, devo provarlo. Via!
Professore di letteratura, ma...
Ok, grazie mille, grazie Alessandra, accomodati pure. Bene ragazzi, arriviamo a un punto importante adesso delle selezioni di FameLab 2017 a Padova, perché i nostri cattivi della giuria si ritirano per una decina di minuti per scegliere i nomi che saranno quelli dei vincitori. Vi ricordo che sceglieranno il secondo e il primo classificato tra questi 8 finalisti che avete scelto, che sono quelli che andranno alla finale di Roma, quindi per loro ci sarà la possibilità, 2 di queste persone che avete visto sul palco andranno alla finale di Roma a raccontare le loro storie di ricerca, e poi ci sarà naturalmente il premio del pubblico, cioè quello che adesso analizzeremo i dati con i ragazzi di Pleiadi e premieremo anche lui, quello più applaudito, quello che è piaciuto di più a voi. Mentre aspettiamo che la giuria, che può andare con una sonora base inquietante, vogliono ringraziarsi via, a lavorare, via. Io do il benvenuto sul palco, anzi li mando in cabina di regia a prepararsi, ai ragazzi del liceo Quadri di Vicenza. Benvenuti ragazzi, venite su tutti quanti, dai, quelli del liceo Quadri, via, tutti su. Su, un applauso, perché abbiamo una sorpresa per voi. Voi ragazzi che potete andare a prepararvi di là con i microfoni. Allora, cosa succede? Di solito a FameLab, in questa parte intermedia, mentre laggiù voi non c'entrate niente ma siete qua, quindi fate la rappresentanza. Datemi un microfono per piacere, grazie French. Allora lui, come ti chiami, scusa?
Elia Bressanello.
Elia ha detto anche @gmail.com. Lui mi ha detto: io sono qua perché sono bello. Ed effettivamente, ragazzi, facciamo un applauso all'outfit, perché è pazzesco. Va bene, allora arriviamo al punto della situazione. Mentre la giuria decide, vi abbiamo portato due comunicatori scientifici in erba, si chiamano, si può dire così? C'è il professor Mannoni qui, Alessandro, ciao Alessandro, facciamo salutare anche te.
Ciao.
Allora, liceo Quadri di Vicenza, scusate,
quelli che non abbiamo salutato prima, vi siete raccontati, vi siete inventati questo mini FameLab interno, sì, che non si chiama FameLab, si chiama Quadrilab, sì, che però fa più o meno le stesse cose, giusto?
Sì, sì, ci siamo ispirati al FameLab nazionale e internazionale, abbiamo creato un Quadrilab interno al liceo all'interno di una cornice più grande. Ne abbiamo fatto la settimana scorsa una settimana dedicata alla cultura scientifica e tra le tante iniziative abbiamo voluto proporre un concorso per i nostri studenti.
Quindi non è sfruttamento minorile,
no,
quindi
no,
non
no,
stiamo
assolutamente, assolutamente no, ha funzionato bene, l'abbiamo pubblicizzato perché a scuola né tra gli studenti né tra i docenti era conosciuto il FameLab come format e di fatto c'è stato un discreto
successo.
Si può
fare anche a scuola,
si può fare anche a scuola, è consigliabile perché sprona i ragazzi effettivamente a misurarsi con la comunicazione all'esterno, al pubblico, dei contenuti scientifici che apprendono.
E come abbiamo visto non è semplice, non è
non
facile.
Non è semplice, però i nostri ragazzi, pur non avendo una preparazione specifica, si sono
difesi molto bene. Sì. Adesso sentiremo sul palco tra poco i due vincitori di Quadrilab, il primo e il secondo. Vi invito,
Alberto e Tommaso,
vi faccio sedere, vi faccio accomodare, preparate le GoPro. Grazie mille Alessandro. Ok, allora diamo un grosso benvenuto sul palco perché ragazzi questa è una prima assoluta, credo che sia, a parte al liceo non l'hanno mai fatto vedere nessuno, sono dei vostri colleghi Tommaso Bertola e Alberto Cavaliere. Benvenuti, benvenuti. Ciao ragazzi, ciao, come state? Ok, quindi adesso vi abbiamo chiamati assieme, poi decidete voi chi parte. Anche loro in 3 minuti ci spiegheranno un argomento scientifico. Adesso non voglio spoilerare niente perché ce l'ho scritto, ma vi lascio un po' di immaginazione. Chi parte?
Parto io.
Parte lui, quindi io ti accomodo qua. Quando senti questo suono? Vuol dire che mancano 30 secondi, insomma, l'abbiamo sentita sta storia.
Sì, sì, sì.
Pronto? 3, sì. 2, 1, vai!
Io sono davvero molto grato a Leon Battista Alberti. Sì, proprio l'artista del Rinascimento di Firenze, perché grazie a lui io mi sono appassionato alla crittografia. Ma che cos'è la crittografia? Dal greco, cryptos, grafeine, e cioè è la scienza che si occupa di nascondere il significato del messaggio. Leon Battista Alberti, con questo cifrario appunto di Alberti, si occupava di nascondere il messaggio mediante un'associazione fra lettere, un'associazione bionivoca. Tuttavia, al giorno dei nostri, noi abbiamo dei computer che sono molto più potenti e potremmo risolvere questo meccanismo, questo codice, molto velocemente. In realtà era lo stesso che utilizzava Giulio Cesare ancora nell'antica Roma. Infatti, al giorno d'oggi noi utilizziamo la cosiddetta crittografia asimmetrica. Quella prima era crittografia simmetrica. Bene, quest'ultima, la crittografia asimmetrica, utilizza 3 concetti principali, si basa su 3 concetti fondamentali. Il primo, l'utilizzo di procedimenti matematici, immediati, veloci, in un senso, ma se li vogliamo percorrere a ritroso, sono davvero molto difficili, centinaia o migliaia di anni. Secondo, l'utilizzo dei cosiddetti numeri primi. Sono dei numeri che godono di particolari proprietà, già studiate ancora dagli antichi, per esempio Euclide o Eulero. Questi numeri possono arrivare ad una lunghezza di circa centinaia di migliaia di cifre. Molto interessante. E terzo, il concetto ancora molto più importante, è l'utilizzo di 2 sistemi diversi, uno per cifrare e l'altro per decifrare. Possiamo assimilare il tutto ad una cassetta delle lettere. Tutti possono inserire una lettera all'interno di questa cassetta, utilizzando in crittografia la cosiddetta chiave pubblica, mentre soltanto una persona, solo il proprietario della cassetta delle lettere, sarà in grado di aprirla e leggere il contenuto, e utilizzando la chiave cosiddetta privata in crittografia. Allora, la prossima volta che vi recherete a Firenze e sarete osservando Santa Maria Novella, ricordatevi di Leon Battista Alberti, della sua arte e della scienza della crittografia. Grazie.
Bravissimo Tommaso, wow. Grazie. Hai dato qualche idea anche per password, cose?
Beh, anche lì si è molto sviluppata la crittografia. Certo, sono dei sistemi diversi, però è molto attuale anche ai giorni nostri con gli scandali che ci sono stati recentemente. Quindi
foto che girano, diciamo niente.
Beh, no, diciamo niente, ci asteniamo.
Tu come mai hai scelto questo argomento?
per approfondire questo argomento? Come
tutto
come
parte mai? Da questo. Ancora più o meno 6 anni fa, alle medie.
Sembra un disco orario della macchina, ma non lo è.
Ma non lo è, no, non è un cifrario di Alberti, come vi ho spiegato. E allora stavamo facendo queste gare riguardo matematica alle Olimpiadi di problem solving. E ancora a quel tempo c'era un quesito, il cosiddetto cifrario di Cesare. Per risolverlo, con questo strumento qui, era tutto molto più veloce. Poi da qui ho voluto passare allo step successivo, a realizzare un programma che lo risolvesse per me. E ci ho messo molto tempo, più o meno 3-4 anni, però alla fine l'ho scritto in una settimana. E la cosa è abbastanza strana, ho avuto l'illuminazione.
Funziona anche con la tesi di laurea, ti spoilero questa cosa, un po' così. Uno ci pensa 10 anni, poi insomma la scrive in velocità di solito. Senti, questa esperienza di QuadriLab la consigli anche ai tuoi colleghi, magari a qualche professore che la può organizzare assieme con gli studenti? Cosa ci dici di questa cosa?
Senza alcun dubbio, consigliabile, perché permette intanto di venire qui, inibirsi, cercare di trasmettere un'idea. E non è poi del tutto facile, no? Serve una certa preparazione e anche la capacità di cercare di veicolare il messaggio scientifico, anche quella lì si può sviluppare proprio con questo tipo di esperienze. Quindi sicuramente un qualcosa da consigliare a tutti voi.
Wow, grazie mille Tommaso, un applauso. Grazie. Ancora davvero. Accomodati pure, io intanto chiamo Alberto Cavaliere, vieni Alberto, benvenuto.
Ciao,
come stai? Bene, tu hai portato?
Io ho portato quello di cui vi parlerò oggi.
Un ex tablet, vabbè, non so niente. Non spoileriamo neanche qua. Alberto, tu come siete arrivati? Com'era la classifica?
Ah, lui è stato più bravo.
Tu eri secondo?
Sì, secondo.
Vabbè, ma non dirlo così.
Così.
Ok, competizione è stata dura?
Sì, no, è stata piacevole.
È stata piacevole, sì, va bene, ok. Fai un bel respiro quando senti questo suono.
Sì,
è famoso,
sì,
3, 2, 1,
yeah. Allora, il microprocessore, o CPU, che sta per Central Processing Unit, è un componente elettronico che ha rivoluzionato ogni aspetto della tecnologia. Il primo modello risale al 1971 ed è stato progettato dal fisico italiano Federico Faggin presso la Silicon Valley. Il microprocessore è in grado di eseguire con pochi componenti aggiuntivi funzioni logiche e matematiche che altrimenti richiederebbero un numero elevatissimo di componenti elettronici di base, riducendo quindi quelli che sono le dimensioni e i prezzi di progettazione e di costruzione dei sistemi elettronici. La sua caratteristica principale è la programmabilità. A differenza dei componenti elettronici utilizzati precedentemente alla comparsa di questo componente, che venivano progettati per svolgere una o comunque un numero molto ristretto di funzioni, il microprocessore ha migliaia di applicazioni differenti ed esegue quelle necessarie per cui è stato programmato. Questo programma è contenuto all'interno di una memoria, che è un componente elettronico esterno al microprocessore, e le istruzioni vengono eseguite in maniera sequenziale. Tuttavia, il microprocessore, a seconda dei dati che provengono dall'esterno oppure dei risultati che ottiene anche al suo interno, è in grado di decidere quali blocchi di programma eseguire all'interno della memoria. Quindi, se prima del 1971, per far funzionare due dispositivi elettronici differenti, A e B, servivano anche due circuiti elettrici completamente diversi, dal 1971 in poi si poteva far funzionare sia A e sia B utilizzando uno stesso microprocessore e cambiando semplicemente il programma in memoria. Grazie.
Grazie Alberto, bravissimo. Wow, faceva più paura visto così, poi spiegato
sì.
Abbastanza tranquillo.
Sì, assolutamente.
Senti, chiedo anche a te, come ti sei appassionato di informatica, elettronica, circuiti?
Vabbè, l'elettronica è sempre stata la mia passione sin da quando ero piccolo. Cioè, mentre i miei coetanei andavano a giocare con le macchinine, per dire, io le prendevo e le distruggevo per guardare quello che c'era dentro.
Nuovo Godzilla, possiamo dire così?
Sì.
Ok. Senti, un'altra cosa che chiedo, che magari può essere utile anche per chi ci sta guardando.
Sì.
Da quello che hai visto e anche dalla tua esperienza sul palco, prima QuadriLab, poi qui, qual è secondo te la caratteristica principale che deve avere un buon comunicatore scientifico?
Secondo me deve parlare di qualcosa che gli appassiona. Questo secondo me è l'aspetto più importante, interessante di queste...
Quindi la passione.
Sì, la passione.
e qualche trucchetto che invece hai scoperto tu, magari la prima volta era andato un po' così e poi invece hai affinato la...
Non saprei.
Cioè tu vai proprio di cuore.
Sì, di cuore.
Ok, perfetto. Senti, io chiamo anche Tommaso e vieni pure sul palco, perché facciamo un applausometro anche per i ragazzi del liceo Quadri. Cosa dite? Aspetta che vengono avanti, venite avanti. Mi raccomando, qua se non viene giù la sala, cioè metaforicamente, per carità. Pronti? 3, 2, 1... Bravissimi, grazie. Abbiamo registrato Elisabetta, mi facendo di sì, che brava, non sbaglia niente. Ragazzi, non so, vogliamo aggiungere qualcos'altro su Quadrilab? Io aggiungerei un suggerimento ai docenti in sala, insomma, si può organizzare una cosa del genere. Magari parlate con il professor Mannoni, con Alessandro, che vi spiega come ha fatto praticamente, perché c'è anche un po'... insomma, bisogna mettersi d'accordo. E a quanto pare è una cosa che funziona, perché siete stati davvero bravissimi, faccio un applauso proprio anch'io. E poi con i ragazzi di Pleiadi vedremo come portare tutti sul palco il prossimo anno, non so, questa patata bollente che giro a loro e non ne so niente. Grazie ragazzi, accomodatevi, grazie ancora. La giuria è quasi pronta, stanno mettendo via i coltelli, adesso passano alle pistole. Mentre aspettiamo, c'è un altro ospite che voglio presentarvi dall'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, Federico Di Giacomo. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Ciao Federico, come stai?
Tutto bene.
Allora, tu sei la parte seria, non c'è una parte seria su FameLab, però tu sei un comunicatore scientifico
di professione.
Non si dice fatto e finito, perché non si finisce mai di imparare, però sei uno di quelli che lo fa di lavoro.
Sì, ci proviamo almeno.
Che ci provi a farlo di lavoro, certo. Quindi abbiamo avuto i concorrenti che diventeranno tutti bravissimi divulgatori, i nuovi, quelli che stanno nascendo, e poi ci sei tu che insomma ci racconti un po' come funziona il mestiere di divulgatore scientifico.
Come funziona? Nel senso, uno, come diceva prima il ragazzo, si appassiona a un argomento e cerca di comunicarlo facendo nascere la passione anche nei confronti delle persone con cui sta parlando.
Secondo te è un mestiere difficile?
Abbastanza, perché devi veramente avere la capacità, la voglia, l'interesse di raccontare quella che può essere la tua esperienza, la tua passione a un pubblico come può essere quello della sala di oggi, insomma.
Senti, allora ti do in pasto questo pubblico stupendo, molto reattivo. Ti segnalo i pazzi furiosi.
Il gruppo...
ormai...
quelli che si sono già riconosciuti da tempo.
Ok. Non anticipo niente, neanche sulla tua parte, su quello che dirai. Non ti faccio neanche il countdown dei 30 secondi, quindi...
Tanto ormai l'abbiamo capito.
Abbiamo capito. Prego.
Grazie. Siamo nel 1609 e Galileo Galilei, per la prima volta, punta il suo piccolo cannocchiale di 5 cm e mezzo di diametro verso il cielo e scopre migliaia di stelle mai viste prima. Osserva crateri e montagne sulla superficie lunare e riesce addirittura a scorgere 4 piccole lune attorno a Giove. Ma arrivare fin lì, fino a Giove, a Saturno, agli astronomi non bastavano. Gli astronomi vogliono sempre vedere più in là, vedere che cosa c'è oltre. E così si costruiscono telescopi e strumenti sempre più potenti e sofisticati. Tant'è che oggi, con i telescopi più potenti, per la prima volta nella storia dell'astrofisica, siamo in grado di osservare direttamente pianeti che orbitano attorno ad altre stelle. Impossibile? No. È solo molto, molto difficile. Pensate che sperare di vedere direttamente un pianeta è come cercare di vedere una farfalla che passa davanti a un lampione alle Canarie, stando comodamente seduti da Trieste. Questo perché i pianeti non è che brillano di luce propria, ma semplicemente riflettono la luce delle loro stelle. E per quanta luce questi possono riflettere, sono comunque migliaia di volte più deboli rispetto alla luce delle loro stelle. Per risolvere questo problema, gli astronomi hanno inventato sofisticati strumenti, chiamati coronografi, che scoprono la luce della stella, permettendo di vedere il pianeta. Ed è proprio con questi strumenti che nel 2004, presso il Very Large Telescope, uno strumento posizionato in Cile, formato da 4 telescopi di 8 metri di diametro ciascuno, per la prima volta si scopre un pianeta coprendo la stella. Si tratta di un pianeta gigante, grande come Giove, ma la distanza dalla sua stella pari a 5 volte la distanza Terra-Sole. Come Galileo osservò quattro lune attorno a Giove, noi oggi siamo in grado di osservare quattro Giovi attorno alla loro stella. E come Galileo affinava le sue lenti, oggi i nostri occhi sono sofisticati strumenti che ci permettono di vedere addirittura pianeti in formazione, quelli che un domani saranno futuri nuovi mondi. L'osservazione diretta dei pianeti è solo uno dei tanti modi che gli astronomi hanno per scoprire nuovi mondi. La ricerca di pianeti abitabili e di nuove forme di vita è una delle frontiere dell'astrofisica moderna. Siamo soli nell'universo? Oggi, forse, per la prima volta nella storia, abbiamo le capacità e le conoscenze per rispondere a questa domanda.
Grazie. Grazie Federico, grazie. Però, Galileo, è colpo basso questo.
Ma tu sei di Padova, no?
No, io sono di Bologna. Cioè, in realtà, di Torino, trasferita a Bologna, lavorante a Padova.
Perché anche questa è un po' la,
sì,
la vita,
è la vita del ricercatore o comunque del divulgatore. Io ho iniziato a Bologna presso il radiotelescopio di medicina e poi dopo sono passato qui a Padova e... Per adesso continua.
Per adesso
poi,
sì.
Chissà che cosa succederà.
Adesso per chi magari non conosce bene la vita dei ricercatori, questo per adesso sembra sempre una cosa che mette un po' di ansia, però è come dicevamo poc'anzi, è la vita normale. Si studia un po' di
esatto,
qua.
Esatto, un po' di qua, poi ti sposti di là, poi ti sposti dall'altra parte ancora.
Forse anche il suo bello.
Sì, perché conosci tante realtà diverse, scopri tante cose diverse che magari poi appunto puoi comunicare. A tutti gli altri
pubblico. Senti, l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è uno dei partner dell'evento.
Sì.
Però magari non tutti sanno bene cosa fa, di cosa si occupa, cosa ha scoperto di importante quest'anno, cosa ha fatto di bello. Siccome ci sono tante cose belle,
sì.
Ci racconti un po', ci fai un po'...
Beh, io vi racconto quello di cui in particolare mi occupo io adesso qui a Padova. Io mi occupo della divulgazione, della didattica nei confronti di quelli che sono gli esopianeti, ovvero dei pianeti al di fuori di quelli canonici che conosciamo nel nostro sistema solare. E quindi cerchiamo di costruire strumenti per poterli trovare, per poterli vedere, per poterli studiare. E poi appunto, come dicevamo prima, chissà, magari siccome si pensa che ci siano più pianeti che stelle nella nostra galassia, o almeno uno di buono ce ne sarà, no? Insomma, ecco,
la statistica ci direbbe.
Ci dice quello. Poi il provare a comunicarli, quello è un altro problema più complesso, insomma.
Beh, a proposito di esopianeti, insomma, sarete saltati dalle sedie quando
sì,
la
quella
NASA...
della scorsa settimana, delle sette sorelle, eccetera, eccetera. Quelli, insomma, è una cosa interessante, però oltre quei sette oggi ne conosciamo più di 4.000, quindi...
Ce ne sono, ecco. Vuoi fare anche l'astronauta oppure ti basta...
Mi sarebbe piaciuto l'astronauta, in realtà la prima scelta era fare il pilota militare, solo che chiedevano i 10 decimi di vista e ho qualche... Faccio fatica a vedere la prima fila a momenti, quindi ho qualche problema a farlo.
Sono quelli del liceo Quadri di Vicenza.
Ah, quelli che, famosi
non so
di
se
prima,
ti ho presentato,
okay.
Fanno una cosa fighissima.
Sì,
si chiama Quadri Lab.
Sì.
Va bene, grazie mille.
Io vi ringrazio.
Un applauso grandissimo perché, insomma, è un professionista, fatto e finito, da Bologna fino a Padova. Insomma, non è facilissimo.
E poi chissà dove ci sbatteranno.
E poi chissà dove, sicuramente a Cadoneghe, passerai anche per lì, che è un centro importante. Francesca, abbiamo qualcuno dal pubblico, perché voglio sentire anche un po' le reazioni. Tu stai pure qui,
no?
Un po' di reazioni, come sono andati, se piacciono i candidati, se non piacciono. Chi hai trovato? Aprire il microfono, mamma mia sti microfoni. Niente da fare, urla forte. Chi vuoi? Chi hai trovato? Vabbè, beccane uno. Niente, vabbè ragazzi, ti do quest'altro microfono qua. Vieni. Ci sei?
Ci sono.
Oh, bene.
Ecco. Studenti e professori, chi voglio io?
Sì.
Indifferentemente.
Vai.
Allora, questi mi sembravano molto attenti. Non sono sicura perché non li ho osservati bene, ma... Domando.
Vai.
Ragazzi, cosa avete imparato oggi? Una cosa che vi è rimasta impressa nella mente.
Secondo me... No.
Aspetta che ci pensa, dai un attimo, ha detto tante cose difficili.
Ok. C'è?
Sì, il motore idrogeno, ad esempio.
Per non pagare la benzina sullo scooter, naturalmente, è inevitabile.
Ma forse l'applicazione delle nanotecnologie?
Quale? No, dai, scherzo. No.
Nelle vernici, magari. O per
nelle
la
vernici?
Sì, è.
Perché nelle vernici?
Che ne so io.
Ah, no, vabbè. Per carità. Giusto.
Volevo, bravo. Scusate.
È vero. C'è qualche. Lì in mezzo, sì. Non so, un professore, qualcuno.
Professoresse.
Mi
indica l'altra professoressa.
Vabbè, ma loro. Ma tu hai il microfono, decidi. Vuoi che le invitiamo sul palco, le professoresse? No, chiedi agli studenti se vogliono, perché.
Volete? No, hanno detto che non vogliono venire sul palco. Sarà che puzzi, non so.
Non so, dobbiamo far decidere al pubblico se farle venire sul palco.
Gli studenti cosa dicono? Dove sono gli studenti delle prof?
Dite? Li invitiamo
cosa
sul
dite?
Palco o no?
Una.
Se ne vanno. Vabbè.
Mi piace molto perché gli studenti indicano i professori indicano gli studenti.
Va bene. Senti, io so però, che però di qua, dai nostri amici, c'è una barzelletta pronta, mi pare di capire. No, c'è bella prof, dopo la becchiamo assolutamente. Sì. Intanto mi pareva ci fosse una barzelletta pronta di qua, vero?
Dov'è il mio amico?
Si può Samuele? Dire questa barzelletta? Samuele, sei tu?
Vieni, caro.
Vieni, un applauso a Samuele che ormai è parte. Ma vieni sul palco, vieni. Samuele, vieni qua, dai. Fatti vedere.
Sei diventato il capo degli ultra.
Vieni,
ormai.
vieni sul palco, vieni. Un applauso a Samuele, bravo. La grinta di questo ragazzo che è arrivato. Allora, c'è una barzelletta a tema scientifico?
No, non è scientifico. Non è scientifico.
È una barzelletta che si può dire o non
si può dire? Sì, si può dire.
Cioè,
si può dire. Sì.
Vai.
Allora,
passiamo la musica per la barzelletta.
C'è un ragazzo di colore che entra.
No, ragazzi, allora ho detto no. Se si può dire.
Sì, si può dire. Che entra in una cartoleria e fa. Potrei avere gentilmente dei colori? E allora la commessa fa 18 e fa 18 o 19 va John Boley su.
bella. Era un po' spaventato l'inizio. Com'era?
Era carina. L'inizio era un po' un attimo
scientificamente un po' così.
Così però vabbè, ci sono i numeri di mezzo, può andare.
Ok, stanno scrivendo, mi dicono, quindi ancora bisogno di 2 minuti. Io andrei naturalmente dalla nostra amica, dalla professoressa. Un applauso, che è sempre qui con noi ogni anno. Vuole venire sul palco naturalmente. Un applauso. Ragazzi, allora.
Ciao a tutti.
Ecco,
io sono veramente concorde, convinta, ho apprezzato i ragazzi del Quadri, che sia importante parlare di scienza.
Si presenti perché non tutti la conoscono.
Io sono la professoressa Patrizia Carruccio, insegno materie scientifiche ovviamente, se no non sarei qui.
Si sono svegliati.
Noi cerchiamo nel nostro piccolo di favorire attività di questo genere.
Sì.
E infatti proprio a questo riguardo è recente proprio l'approvazione anche di alcuni modelli molto interessanti che la Regione Veneto ha finanziato, come il
Cash.
Sì.
Bene.
Il progetto Move 4.0, per cui faremo un progetto scientifico sulla tutela della biodiversità e andremo in Inghilterra a fare degli approfondimenti 15 giorni quest'estate.
Sul luppolo e approfondimenti,
no,
anche su.
No, quello no.
Va bene. Bello però.
Bello, interessante. Quindi io sono proprio assolutamente per la promozione di tutti questi tipi di iniziative.
Bene, bello. Patrizia, ti chiedo una cosa, visto che ormai sei una abitué. Come cambia questo FameLab, tu, queste selezioni di Padova, che tu che le hai viste tutte?
Sì. Allora dipende, negli anni ci sono persone più spigliate o meno. È vero che tenere il palco è importante, io credo anche che sia importante saper parlare bene, e in questo la scuola secondo me ha una buona fetta di responsabilità sull'abituare gli studenti non solo a studiare ma anche a saper presentare agli altri. Io dico tante volte che se uno studia per se stesso, alla fin fine, se non riesce a spiegare al fratello più piccolo quello che sta imparando, probabilmente non serve, tra virgolette, a nessuno.
Un applauso, ragazzi, un plebiscito. Brava Patrizia, grazie. Ma non possiamo metterla tra la giuria il prossimo anno, perché ormai è esperta, sa tutto. No. Franci, andiamo a beccare qualcun altro.
Ma
dai,
io
sì.
Voglio andare lo studente, sì. Credo sia uno studente della professoressa,
sì.
Che si è sbracciato, gli ha fatto il cuore.
Il cuore.
Allora.
Oi.
Io ti giuro, infatti sono rimasta. Ma
alzati.
È brava la prof.
No, no, vieni sul palco, vieni sul palco anche tu. Sì, vieni. Come ti chiami? Chi sei? Palesati. Tanto tu, se vuoi fare domande agli studenti, sei abilitato,
Sì. Stai uscendo. L'interrogo okay. Direttamente.
Ok, ciao. Come ti chiami?
Alberto.
Alberto, come stai?
Bene.
Se oggi avessi fatto una preparazione, una presentazione, sì. Quale avresti, su che argomento l'avresti fatta?
Beh, adesso non lo so, però sono stato colpito da quella sulle molecole, sul corpo musicale, ecco, insomma.
Ok.
Però non ricordo quasi niente. Però.
Vabbè, non è che... è giusto, non è che adesso siamo scemi noi, è che ci sono tante cose, tra l'altro poi, bravo che mi hai dato il gancio per dire che tutte le presentazioni che hanno fatto i ragazzi saranno su YouTube, quindi potete andarvele a vedere quando vi pare, così ve le ripassate. La professoressa è lei che vi dice andiamo a Fame Labognano?
Sì.
È proprio...
Abbiamo un certo feeling.
Vi trovate bene?
Sì. Ma con tutte le prof, le tre prof. Lì.
Ah sì, facciamo un applauso alle tre prof, brave, che vi portano a Fame Lab. Grazie mille.
Niente.
Mi raccomando, continuate a obbligarle a portarvi qui.
Io ti saluto. Che... No, rimango
mi
qua.
Dispiace un po' che te ne vai.
Non lo so, rimango qua con te. Vabbè.
Non hanno visto.
Vabbè. Visto.
No, dai, ti faccio accomodare così
okay,
adesso
grazie.
Chiamiamo i candidati tra poco. Bene, ragazzi, allora, che ore sono? 12:49. So che tanti di voi tra poco suona la campanella, quindi arriviamo alla fase più importante, una delle più importanti della giornata. Siamo sempre in diretta sulla Radio Universitaria di Padova. Adesso ho visto che la giuria è rientrata, hanno ancora tutti gli arti attaccati al loro corpo, stanno discutendo lì Telmo e o parlano di figurine panini o Telmo e Antonio stanno decidendo, ma non dovevamo vabbè, cose da scienziati, cosa volete farci? Ragazzi, cosa facciamo? Chiamiamo sul palco tutti gli 8 finalisti della selezione di Padova con un bel applauso. Venite. State in 8 adesso, sì. Ok. Naturalmente l'applauso è anche per gli altri ragazzi che hanno fatto la presentazione, che sono stati eccezionali. Come dicevamo all'inizio, una delle regole per partecipare a FameLab è quella di non essere comunicatori scientifici di professione, quindi vuol dire che le persone che sono qui non lo fanno abitualmente, a meno che non abbiano un palco in cucina, che non credo, in cui si allenano. Quindi per loro è veramente la prima volta e siamo contenti, insomma, di raccontare queste storie. Io però devo chiamare anche qualcuno della giuria che venga... Scusate, vi passo davanti. Qualcuno della giuria, c'è un presidente che avete letto? Caterina, sei tu? Ok, vieni pure un applauso a Caterina della giuria, Caterina Boccato dell'INAF. Allora, luci di atmosfera dalla regia, musica triste, no, musica, mamma mia ragazzi, musica della giuria. Scusate, ci divertiamo così, noi in radio, cosa volete
io
fare?
Io però ci vedo pochissimo,
tu ci vedi
comunque,
poco,
no, va bene, ci vedo lo stesso.
Ok, perfetto. Se no, Galileo...
Perché sono un po' accecata.
Galileo
ci vorrebbe... scienza mi ha accecato.
Allora, recap di quello che succede, ragazzi. Questi sono gli 8 finalisti, diremo 3 nomi. Il secondo e il primo classificato sono quelli che andranno alla finale italiana di FameLab 2017. Poi alla finale italiana si scontreranno con gli altri vincitori delle varie finali locali e poi chi vince anche la finale italiana va a Cheltenham, Tennessee, ho detto, vabbè, so questa, un rimando a prima, dove c'è la sede del festival, quindi la sfida si fa internazionale. E poi ci sarà il premio del pubblico,
che è quello che avete applaudito voi di più. Caterina, ti lascio l'onore di andare dal
Aiuto.
Secondo classificato.
Dal secondo.
Prego.
Allora, il secondo classificato è... Alessandra Lodi.
Eccola. La targa commemorativa. Bravissima.
Leggo la motivazione anche.
Congratulazioni della regia. Ormai è anarchia pura, ragazzi. Si baciano, vengono sul palco, fanno di tutto. Poi facciamo... Ok, Alessandra, torna di là. Vai, 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 torna di là. Prima diamo tutti i premi, poi facciamo le foto, limoniamo, facciamo tutto.
Leggo adesso la motivazione.
Prima la motivazione e poi il nome.
No, ma adesso abbiamo anche la motivazione,
certo,
perché noi siamo stati
no.
bravi.
Benissimo,
abbiamo scritto
subito la motivazione. Vai.
Per Alessandra, diciamo, ci ha portato a dare questo riconoscimento per la presenza sul palco, estremamente buona, per il buonissimo ritmo che ha tenuto nell'esposizione in entrambe le manche, per una teatralità equilibrata ed efficace, per il fatto che ha usato dei richiami alla vita quotidiana molto pertinenti. E magari, ecco, l'unica piccola pecca è stata l'uniformità delle due tematiche nelle due manche.
Un bel applauso anche nella motivazione, la giuria, vedete che scava. Caterina, ti chiedo prima di dire
la motivazione,
esatto,
ecco,
facciamo
sì.
quello intendevo
prima. Mi sono
prima.
Resa conto adesso.
Bravissimo, bravissimo.
Per la struttura del discorso perfetta, per il fatto che abbiamo individuato l'X factor della divulgazione, per la buona interazione col pubblico, la naturalezza nell'esposizione, per il fatto del cambio anche della tematica, il primo classificato è Agnese Sonato.
Brava Agnese, bravissima. Applausi. Ok, grazie, bravissima Agnese. Qua c'è la clac impazzita completamente. Eccoci, io vado a ritirare il nome. Chi ce l'ha il nome? Eccolo qua. Ok, allora Caterina, questo lo do a te, tienilo nascosto, poi lo consegniamo. E adesso ragazzi ti rubo un attimo la parola. Mi spiace che non vadano tre persone, posso dirlo, mi spiace che non vadano più persone alla finale italiana, però il vincitore, controllo il nome, il vincitore del premio del pubblico, registrato con scientificità assoluta dal nostro applausometro, quindi scelto da voi, dal popolo sovrano, è Paolo Mularini! Vieni, vieni Paolo, che ti diamo il premio.
Complimenti.
Ok, un applauso a tutti i partecipanti, grazie mille. Grazie, bravissimi. Un applauso anche al pubblico, bravi, bravissimi. Bene, facciamo le foto, giuria sul palco, via.